Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa, a cura di Gael Kurtens e Corinne Zauk. In redazione Luisa Nitti, Gioele Anni e Lucia Quocci.
La vita dello scrittore ticinese Piero Scanziani è stata un lungo viaggio, iniziato nel 1908 e concluso 20 anni fa nel febbraio del 2003. Un viaggio che ha attraversato tutto il secolo breve con le sue due guerre, le sue ideologie di morte, i suoi smarrimenti e le sue rinascite. Piero Scanziani ne è stato protagonista e testimone. Fu tra gli autori più prolifici del Novecento. Per due volte negli anni Ottanta del secolo scorso venne candidato al premio Nobel per la letteratura, vinse numerosi e prestigiosi premi, più di una volta si trovò dalla parte sbagliata del confine e forse anche della storia. Più di una volta la vita sembrò averlo sconfitto, ma sempre trovò la forza e l'ispirazione per riprendere quell'avventura dell'uomo che è anche il titolo di uno dei suoi romanzi più celebri. Buongiorno da Corinne Zauk e benvenuti a questa puntata di Chiese in diretta che oggi dedicheremo interamente alla figura dello scrittore, saggista e orientalista ticinese Piero Scanziani, che la maggior parte di questa sua lunga vita l'ha vissuta tra Chiasso, Mendrisio, Sannio e Morbio Inferiore. Lo vogliamo ricordare attraverso le parole e i ricordi di chi lo conobbe come nessun'altra, Maria Giuseppina Scanziani Grosso, che fu per 30 anni sua moglie. Benvenuta a Chiese in diretta, professoressa Scanziani. Sarà lei oggi ad accompagnarci alla scoperta di questo poliedrico e infaticabile viaggiatore che fu suo marito. Una sorta di Tiziano Terzani ante litteram che percorse tutto il mondo alla ricerca di un senso della vita e di un Dio capace di spiegargliela. Professoressa, una vita lunga, quella di Piero Scanziani, iniziata tutta in salita.
Negli inizi direi che è stata difficilissima. Piero ebbe il dispiacere di vedere i suoi genitori separarsi all'età di 4 anni e la sua mamma lo portò via a Losanna, cosa che le causò a quell'epoca naturalmente l'accusa di abbandono del tetto coniugale e che risultò per Piero in un abbandono dell'amore materno a solo 10 anni per essere messo in collegi. Lui diceva: ero orfano di genitori vivi. E in questi collegi quest'uomo, che si contraddistinse per la sua spiritualità, ebbe un approccio spirituale molto negativo, purtroppo, che lo rese ateo nei primi anni della giovinezza e successivamente un ricercatore accanito, quasi volesse con questa ricerca arrivare a quella gioia che gli era stata negata all'inizio della propria esistenza.
Dopo un'infanzia così travagliata, trascorsa a cavallo tra la Svizzera e l'Italia, in anni che vedono l'Europa nel baratro della Prima Guerra Mondiale, un Piero smarrito che è appena stato bocciato in tutte le materie al liceo Parini di Milano viene rimandato dal padre Antonio in Svizzera e avviato alla professione di impaginatore presso Gazzetta Ticinese, di cui per un breve periodo il padre fu alla guida. L'esperienza durò poco e dopo il servizio militare il padre lo richiama a Milano.
Nel 29 lui arrivò a Roma. Varie vicende che non sto a raccontare causarono la perdita della proprietà della Gazzetta Ticinese al padre e quindi lui dovette andare a Roma, Roma che era sotto il fascismo. E il padre, che era anche corrispondente della TS, aveva un amico che aiutò Piero a trovare un posto presso un giornale che si chiamava Il Legionario e che era dedicato agli italiani all'estero, dove faceva lo stesso lavoro che faceva in Gazzetta Ticinese, cioè non scriveva ma metteva su il giornale graficamente, aiutando i tipografi, imparava il mestiere, però almeno aveva un lavoro. Questo fece a Roma, finché arrivò un momento tremendo in cui gli dissero che non poteva più farlo perché non era italiano, e nessuno che non fosse italiano poteva, che non fosse quindi nell'albo dei giornalisti, poteva entrare a fare il giornalista, esercitare in Italia.
Un momento tremendo che lo vede sposato, padre di un figlio di 2 anni e con un altro in arrivo, senza una lira né una prospettiva. E allora che accoglierà una proposta del console Parini che lo riporterà in Svizzera e le cui conseguenze si ripercuoteranno dolorosamente su tutta la sua vita.
Sì, rientro malaugurato, perché essere privati del lavoro in una circostanza del genere era disperante. Da 3 mesi non riusciva neanche a pagare l'affitto di un sottoscala in cui abitava a Roma, in via Gorizia 17. E questo personaggio romano gli disse che c'era in Svizzera un fascismo svizzero, l'Italia era fascista in quel momento, che aveva bisogno della sua opera di giornalista e che se fosse andato lui gli avrebbe anche trovato delle collaborazioni a proseguire la sua collaborazione al Legionario e quindi avrebbe avuto come 2 stipendi. Questo purtroppo lo ingolosì, perché risolveva i suoi problemi finanziari e iniziò per lui il momento più brutto della sua vita, che durò circa 18 mesi.
Questo coinvolgimento negli ambienti fascisti di Lugano non gli verrà mai perdonato e sarà l'origine del lungo silenzio che circonderà da allora in poi la vita e le opere di questo intellettuale così brillante e illuminato.
Sicuramente ha pesato moltissimo sulla sua vita, è stato come un marchio che gli è stato messo. Addirittura, se si va a guardare il dizionario storico svizzero, il dizionario storico svizzero descrive in poche righe 94 anni di vita di un uomo solo alla luce di quell'episodio lì. Quindi Piero fu considerato il fascista, nonostante avesse chiesto pubblicamente scusa insieme al direttore della TS a tutti i giornali ticinesi, e così marchiato fu tolto di mezzo. Perché non si può pensare ad altro.
Poi, nel momento più buio della sua vita, dopo aver anche accarezzato l'idea di farla finita, ecco una mattina, era il 12 aprile del 1939, arrivarli per posta 2 pubblicazioni che lo colpiscono nel profondo.
Piero abitava a Berna, era il 1939, non era un anno certo di grande felicità per l'Europa, alla vigilia di una guerra che sarebbe stata disastrosa. Era usanza allora che i librai ai loro lettori fedeli potessero portare dei pacchetti di libri in visione, tra i quali avrebbero scelto i loro prediletti. E a Piero furono portati una mattina, la sera prima aveva pensato che in un mondo così disperato l'unica scelta possibile fosse quella di uccidersi, e il giorno dopo si svegliò e trovò questo pacchetto, lo aprì, come tutti coloro che amano i libri, anche se era in uno stato d'animo di profonda depressione, incominciò a sfogliarli. Uno era intitolato Aphorismes et Pensées, in francese di Sri Aurobindo, un Carneade, chi era costui? E l'altro era intitolato La Mer. Oh, altre madonne, non ne voglio più sentire. Certe frasi noi non dovremmo mai ripeterle o dirle perché ci si rivolgono contro. Tutta la sua vita spirituale sarebbe stata poi sotto il segno della Gran Madre.
Ma che cosa lo aveva colpito così profondamente?
Lui non sapeva che cosa gli fosse capitato e cercò informazioni da amici che sapeva più esperti di lui sulla via spirituale, però volle scrivere a Sci Aurobindo. Eravamo intanto durante la guerra, perché la Germania aveva attaccato la Polonia ed era scoppiata questa guerra. L'India non era così facile da raggiungere, non c'erano vie aeree, le lettere andavano per mare, e quindi la sua lettera ci mise un mese e mezzo per tornare. E tornò, lui scrisse in italiano perché aveva letto che Sri Aurobindo leggeva Dante in italiano. Anche in India, io sono stata poi in India con lui negli anni dopo, lui parlava sempre italiano a tutti, come facesse a farsi capire, non lo so. Comunque scrisse e Sri Aurobindo incaricò un suo discepolo francese che si chiamava Pavitra, lo incaricò di rispondergli e gli rispose spiegando quello che gli era successo e accogliendolo come discepolo nel caso che lui avesse voluto essere suo discepolo. Quindi attraverso Sri Aurobindo, per quanto possa sembrare strano, e attraverso quindi un uomo non della sua religione, lui piano piano tornò a casa.
Tornò quindi a casa, ma si potrebbe anche dire che trovò la chiave della vita. E questo è infatti il titolo del suo primo romanzo. Una chiave che era stato da un non nulla dallo smarrire definitivamente e che solo pochi mesi dopo sarà seguito dai 5 continenti. In questi suoi primi 2 romanzi vi sono già tutti i temi che in una forma o nell'altra lo accompagneranno per tutta la vita. L'attenzione per il mondo naturale e animale, il tema del tempo, quello del sogno, della morte, dell'amore e della coppia, dell'anima e del corpo e il macrotema della ricerca. Una ricerca che lo porterà in giro per tutto il mondo.
Fu un grande viaggiatore. Se noi pensiamo al suo romanzo Entronauti, è un viaggio, il racconto di un viaggio. Amava moltissimo viaggiare, amava moltissimo incontrare le persone spirituali di tutte le civiltà. È stato soprattutto in India, è stato in Giappone, ha conosciuto il creatore dell'Aikido, il maestro Ueshiba, è stato in quella che allora si chiamava Persia e oggi si chiama Iran, a vedere la danza dei dervisci danzanti, ha avuto amici sufi, tra cui il grande Gabriele Mandel, che è morto da pochi anni, è stato negli Stati Uniti, è stato in Inghilterra, è tutto descritto in questo libro Entronauti. Ma il viaggio era per lui non solo una dimensione reale, ma anche una dimensione metaforica.
E certamente anche spirituale. In Entronauti un capitolo è dedicato al monte Athos, forse non casualmente è proprio quello conclusivo, ma lasciamo che sia lui a spiegarci che cosa lo ha portato lì.
Perché vado all'Athos? Forse perché le cose si sono messe a spingermi in questo modo imperioso e provvidenziale. Tuttavia la provvidenza non è solo quella che mi salva nella sciagura in cui tutti periscono. È anche quella che mi lascia perire nell'avversità in cui tutti si salvano. Forse vado all'Athos a causa d'un rito che si svolse tanti anni fa, in una cappella che non c'è più, in un villaggio che non c'è più, fra gente che non c'è più. La cappella è diventata una grande chiesa. Il villaggio è diventato quasi una città. Era un battesimo, il mio battesimo. È morto il prete che pronunciò la formula. È morto il padrino che la ripeté. È morto mio padre che mi reggeva fra le braccia. Morti tutti gli altri intorno sorridenti. Nulla sembra più vivo di quel giorno. Nulla vivo in me, che non ne ho memoria. Né mai ne ho sentito il vincolo. Eppure, se vado all'Athos, è perché quell'acqua, quella formula, quella gente m'hanno reso cristiano.
Sono trascorsi 20 anni dalla morte di Piero Scanziani, giornalista, scrittore, saggista, naturalista, quasi un esponente New Age ante litteram. Ma rimaniamo un attimo, professoressa Scanziani, nell'ambito dei vasti e molteplici interessi di suo marito. Uno di questi fu la cinofilia, un amore, quello di Piero, per i cani, che confluì in numerose pubblicazioni e fu coronato anche da un successo importante.
Piero è stato il creatore del mastino napoletano e c'è tutta una schiera di persone che lo venera come un dio nel mondo canino ed ignora totalmente che egli sia stato uno scrittore, e viceversa quelli che lo seguono come scrittore che ignorano questo lato, diciamo, animalesco della sua. Ma era un lato francescano, perché era un innamoramento anche della natura che a me è piaciuto molto. A me è nata in città, sempre vissuta in città, questo ritrovare un contatto con gli animali è stato un motivo di fascino grandissimo.
Tra l'altro, anche questo è un particolare biografico curioso: lui è abitato 10 anni allo zoo di Roma.
È vero, perché la costruzione, proprio la ricostruzione del mastino napoletano avvenne lì, nel padiglione che era stato delle giraffe. Dopo la guerra, lo zoo di Roma era completamente stato mangiato vivo dalle persone che avevano fame. È terribile dirlo, ma non era rimasto quasi più niente. Il direttore era amico di Piero e gli diede lo spazio delle giraffe per mettere su questo canile e questo tentativo ben riuscito di una e buffo che uno svizzero abbia creato una delle più belle razze italiane.
Questi 30 anni li avete passati per lo più a Morbio Inferiore, all'ombra, si può dire, del santuario della Madonna dei Miracoli. Come ha vissuto Piero questa seconda lunga parentesi ticinese dopo i burrascosi anni vissuti tra Berna, Milano e Roma?
Questo Ticino lo ritrovò nel 71 quando lui tornò indietro e dopo poco insieme a me, e forse attraverso me. Stranamente, paradossalmente, che ticinese non sono, riuscì di nuovo ad amare il Ticino.
Perché probabilmente aveva trovato una casa.
E certo, questo era la casa che gli era sempre mancata.
Ma forse era anche ad un'altra casa a cui alludeva.
Diceva che quando noi passiamo dall'altra parte, in fondo torniamo a casa. A casa non vuol dire solo l'accezione che noi pensiamo di tornare in una casa che diventa la tua casa, dove abiti con la persona che ami, con la tua famiglia, ma a casa vuol dire soprattutto entrare in una dimensione interiore che ti è stata destinata non a caso dall'origine e che per una sorta di serie di vicissitudini purtroppo non hai potuto godere appieno. Quello che io avevo sempre avuto fin dalla mia prima giovinezza, dalla mia infanzia, lui non lo aveva avuto mai. Questo essere così dentro una tradizione, sentirsi bene in questa tradizione, sentirsi appagata, sentirsi viva, con un senso alla propria vita, lui non lo aveva mai avuto, l'aveva dovuto strappare.
E questa mancanza probabilmente per tutta la vita ha mosso i suoi inquieti passi che lo hanno portato in giro per i 5 continenti alla ricerca di un motivo per vivere o forse anche solo per non morire.
La gioia è sempre stata il motivo della sua ricerca, ma è il motivo della ricerca di tutti, perché noi veniamo al mondo per amare e per essere amati, quindi per avere e dare gioia. La gioia suprema però non è negli esseri umani che ci circondano. A volte siamo più fortunati con alcuni, meno fortunati con altri, ma la vera gioia, quella che non passa, è l'abbandonarci al divino, il tornare a casa di cui abbiamo accennato. È questo. E attraverso questa gioia che noi possiamo sopportare la vita che conduciamo, e alla luce di questa gioia che noi possiamo affrontare le nostre difficoltà. Ed è solo immergendoci in questa gioia che possiamo capire il senso della vita.
Ma lasciamo che siano le parole di Piero Scanziani a concludere questa puntata, che oggi abbiamo voluto dedicargli in occasione dei 20 anni dalla sua morte. Il brano è tratto da Interrogativi sull'avventura dell'uomo, pubblicato da Helvetica nel 2002.
Volevo dire che al centro dell'anima umana v'è un gaudio perfetto, una divina beatitudine. Volevo dire che ciascun uomo può trovare questo centro, che molti l'han trovato in ogni tempo e in ogni luogo. Molti lo trovano e molti lo troveranno. Tutti, alla fine, credo. Per parlare in termini cristiani e cattolici, dirò che è questa l'esperienza dei santi e aggiungerò che l'esperienza è l'unico metro della verità. È l'esperienza di San Giovanni della Croce. È l'esperienza di Santa Angela da Foligno. È l'esperienza riferita da Padre Paulin nel suo celebre Trattato di Teologia Mistica. V'è in me una parte inferiore che vive sulla terra e soffre, ma ve n'è un'altra che abita in alto, entro una pace inalterabile, e guarda con compassione la parte inferiore e si sente totalmente al riparo. La gioia è nell'universo e nell'uomo. La gioia è sempre stata il motivo della nostra ricerca e sarà il compimento del nostro futuro. La gioia è il problema, lo stimolo e la soluzione.
Prima di terminare vorrei però chiedere ancora alla professoressa Scanziani di dire due parole su questa iniziativa editoriale che negli ultimi 3 anni ha riportato, per il momento sono 3, libri di Piero Scanziani nelle nostre librerie.
Nel gennaio del 2020, anno tremendo perché anno del Covid, mi arrivò un'email da un giovane editore di Milano che io non conoscevo, che si diceva interessato a pubblicare di nuovo Avventura dell'uomo. Era un giovane che non aveva ancora 30 anni e io lo guardavo dentro di me con un po' di sospetto, perché dicevo: sarà una persona seria? Potrò affidare un'opera così delicata, così importante? Poi lo conobbi e gli avrei affidato tutto. Ho avuto la fortuna di approdare ad una casa editrice che si chiama Utopia. E che cos'è la vita se non un'utopia? È lo scrivere, poter trovare corrispondenza con i propri lettori. È un'utopia veramente. Questi giovani, è un gruppo di giovani che però sanno fare il loro mestiere alla perfezione, che hanno un bellissimo motto, Oltre la polvere, che significa prendere delle opere di scrittori anche bravissimi che sono stati dimenticati e toglierli dalla polvere. Ha iniziato con la pubblicazione di Avventura dell'uomo, dopodiché è apparso Entronauti nel 2021 e quest'anno è apparso Libro Bianco. E quello che è straordinario, che mi diceva l'editore, ci sono dei giovani che sono entusiasti.
E con questa constatazione positiva siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione di Chiese in diretta di oggi, che abbiamo voluto dedicare alla figura dello scrittore, viaggiatore, saggista, cinologo Piero Scanziani nel 20° anniversario della sua morte. Grazie alla professoressa Maria Giuseppina Scanziani di aver voluto condividere con noi alcuni suoi ricordi personali e la sua competenza. Tra l'altro lei è anche autrice della biografia Piero Scanziani, La vita come frontiera. Ringrazio anche il nostro tecnico Davide Perucconi per l'assistenza dallo studio e tutti voi per essere stati in nostra compagnia anche questa domenica mattina. Da Corinzao vi giunga l'augurio di trascorrere una serena giornata di festa.